iniziamo a parlare adesso del procedimento legislativo, continueremo a parlarne domani. È banale dire che il procedimento legislativo è il procedimento con cui si formano le leggi formali. Il concetto di procedimento già ve l'avevo introdotto, il procedimento è una successione di atti preordinati allo stesso risultato, definizione grammatica, dal dizionario, vuol dire che il procedimento legislativo è un complesso di fasi e di atti in cui il risultato finale è la legge. Si può ricostruire con un diagramma molto banale, e cioè c'è una prima fase che si chiama iniziativa, un po' sbilenca, una seconda fase che si chiama deliberazione, una terza fase che si chiama promulgazione e poi finisce nella gazzetta ufficiale ed entra in vigore. Queste sono le tre fasi di cui si compone il procedimento legislativo. Tre scatole collegate da un filo. Si procede in una direzione da sinistra a destra, si inizia con l'iniziativa e si finisce con la gazzetta ufficiale. Ognuna di queste tre scatole rappresenta una fase di questo procedimento e va accuratamente esaminata. Cominciamo a aprire la scatola dell'iniziativa. Scatola aperta. Che cos'è l'iniziativa legislativa? L'iniziativa legislativa è la presentazione presso gli uffici di presidenza della Camera o del Senato, questo è un problema della Camera o del Senato, come vedremo, di un testo di legge articolato in articoli, per l'appunto, cioè dello stesso testo che se venisse trovato così diventerebbe legge. È il testo della legge che si propone. Ed è necessariamente un testo scritto e necessariamente un testo articolato in proposizione normativa. È corredato da una relazione che ne illustra gli obiettivi, i contenuti e così via. Chi sono i soggetti che possono presentare i disegni di legge positive? Sono il governo, i parlamentari, consigli regionali, il CNEL e gli elettori. I soggetti che hanno il potere iniziativa, come vedete, sono soggetti limitati e enumerati. Chiaro. Incominciamo dagli elettori. Gli elettori hanno iniziativa legislativa se raccolgono almeno 50.000 firme. Come vedremo, per chiedere il referendum abrogativo o per proporre il referendum di opposizione alla riforma costituzionale ci vogliono 500.000 firme. Invece per proporre un disegno di legge ne bastano 50.000. Perché? Perché il referendum ha effetto immediato nell'ordinamento, se fatto il referendum la legge è cancellata, come vedremo. Qui si parla semplicemente di innescare un procedimento legislativo. Il CNEL è un organismo perfettamente inutile e probabilmente dannoso. È il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, un retaggio di quella che era la Camera dei Fasci delle Corporazioni. Voi sapete che il fascismo, io dico questa fecca, ma sono sicuro non lo sapete, e che il fascismo aveva modificato le istituzioni parlamentari introducendo la Camera dei Fasci e delle Corporazioni come Camera che rappresentava essenzialmente le forze produttive. Era l'idea corporativa, che non è un'idea che nasce dal fascismo, ma nasce dal solidarismo cattolico, un'idea cattolica, e vi spiega perché sia transitata dal regime fascista fino alla nostra Costituzione. L'idea cioè che la società non deve essere conflittuale, ma ci vogliamo tutti quanti bene, e di conseguenza gli operai e i datori di lavoro, gli industriali agricoli e i contadini, il proprietario e il mezzadro, l'artigiano e il sorprendista, tutti quanti trattenendosi per mano, si riuniscono in una camera e tra un bacino e l'altro decidono di fare gli accordi che evitano lo sciopero, questo conflitto sociale orribile, eccetera. E il fascismo ne ha costituito, ma non ha mai funzionato. Però l'idea è rimasta. E l'idea, guardate, che serpeggia di continuo. Anche adesso sono fatti di nuovi per tutti i regionali, in alcune regioni sono andata fuori questa idea, e cioè di avere una seconda camera che sia rappresentativa delle forze produttive, come se questa potesse risolvere qualche problema. La seconda camera non la si è fatta, si è fatta una camerina, e noi siamo sempre per appartamenti molto articolati, da siccome non ci bastavano due camere, ci siamo inventati il CNEL, che è un organismo dove siedono i rappresentanti delle realtà produttive, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Naturalmente non ci danno gli imprenditori che vanno a fare qualcosa, oppure lì dai sindacali che vanno a fare altro, ci vanno dei rappresentanti che giacciono lì, si uniscono ogni tanto, si guardano negli occhi e non sanno assolutamente cosa fare. Però hanno un bellissimo carattino, che si chiama una vera cicca, e spendono notevole quantità di soldi, organizzano intanto anche qualche convegno che potrebbe essere interessante, e ogni tanto propongono anche qualche legge, tendenzialmente leggi che riguardano l'organizzazione del CNEL. È rimasta questa idea solidaristica della Camera dei Fasci delle Corporazioni, che avrebbe la possibilità di presentare disegni di legge pensando che possa essere un disegno di legge che rappresenta gli interessi del mondo del lavoro e dell'economia. Consigli regionali, ogni consiglio regionale può presentare la proposta di legge. Infatti che i consigli regionali fanno leggi, lo sapremo più là, fanno leggi regionali. Ma se vogliono risolvere qualche problema che è fuori dalla loro competenza, ma che rientra nei loro interessi, per esempio, vogliamo eliminare le caserme dall'Emilia Romagna, è una cosa che non può fare la legge regionale dell'Emilia Romagna, perché è competenza dello Stato, e allora si può fare una legge, presentare un disegno di legge regionale, che però è una legge statale. E quindi è una competenza legislativa che ha una sua logica, nel senso che diede un organo politico locale che rappresenta gli interessi locali. Il Parlamento. Parlamento significa che ogni deputato e ogni senatore può presentare il disegno di legge alla Camera o al Senato. E poi c'è il governo. Gli elettori presentano un disegno di legge, è rarissimo. Che il CNEL presenti un disegno di legge è rarissimo. Che i consigli regionali presentano un disegno di legge è rarissimo. In compenso possiamo dire che come possibilità di successo del disegno di legge, gli elettori la possibilità è dello 0,0%, che fa sempre zero, eh? il CNEL è dello 0,001%, le cose di volta passano le cose che interessano il CNEL, le regioni è dello 0,0001%, parlamentari e governo cambia il discorso. Cioè, se noi guardiamo la titolarità formale, abbiamo cinque tipi di soggetti. Se guardiamo la titolarità reale, scusiamoci il CNEL, le regioni, il POCO, il MUE, perché quelle iniziative legislative che generalmente non ha speranza. E poi vedremo cosa vuol dire che non ha speranza. Le leggi vengono, le leggi che vengono formate, cioè quelle che finiscono il procedimento in diritto ufficiale e non nel cestino da carta, hanno come iniziativa parlamentare o governativa. Una bella differenza. Diciamo che quanto è successo, i parlamentari su 100 leggi, 30 sono, leggi sono parlamentari e 80 sono governative. Come successo. Come iniziativa no, come iniziativa i parlamentari non fanno altro tutto il giorno. E il compito del parlamentare è quello di rappresentare interessi. Allora, il parlamentare che rappresenta, che so io, Ferrara, cosa fa? Parte il lunedì mattina, va a Roma, presenta un disegno di legge per dare dei soldi alle bocciofile del ferrarese, e va benissimo che finirà nel destino, però venerdì sera, quando torna a Ferrara, può andare alla bocciofile e ci dice: ho appena presentato un progetto di legge rivoluzionario che rifinanzia tutte le bocciofile. E i suoi elettori dicono: bravo, questo sì che è il deputato che si rappresenta. Quindi, per cui, presentare disegni di legge fa parte del ruolo del parlamentare. Il parlamentare è indotto a farsi vivo con iniziative legislative. Cos'altro può fare? Cos'altro può fare un parlamentare? O questo, o fa l'altra cosa che vedremo più in là, e cioè interrogazioni o interpellanze politiche, cioè la funzione di controllo del governo, per cui il parlamentare presenta l'interrogazione per sapere che, per chiedere al governo se è informato che le bocciofile ferraresi sono tradizionalmente molto importanti e molto attive, ma molto povere. Dopodiché ne dicono attorno e dice: oggi ho presentato l'interrogazione, voglio vedere cosa mi dice il ministro. Il ministro è neanche la risposta. Fa parte soltanto del ruolo di rappresentanza del parlamentare la presentazione di disegni di legge, però questi disegni di legge non hanno un'alta probabilità di successo se non quando sono presentati da gruppi parlamentari consistenti, o ancora meglio da catene di gruppi consistenti. Diciamo che l'attività parlamentare ha successo soprattutto quando il Parlamento si occupa di questioni non legate all'economia, al diritto politico del governo, eccetera, ma ai diritti. Tutte le leggi che riguardano i diritti, salvo quelle che riguardano i diritti dei singoli politici, perché quella è una gestione, le leggi che riguardano i diritti sono tutte leggi di iniziativa parlamentare. Poi la legge su protezione assistita, la legge su tutela degli animali, tutte le questioni dei PACS e così via sono tutte di iniziativa parlamentare, perché il governo tendenzialmente su questi settori non interviene. Il governo non interviene sul settore dei diritti, perché i diritti nascono in Parlamento tramite accordi che spesso tagliano, che sono i cattolici nei cattolici, i laici nei laici, e li tagliano in maniera diversa dagli schieramenti politici. La questione dell'embrione, della sperimentazione scientifica sugli embrioni, una questione su cui il governo non prende posizione, perché non è una questione che riguarda il programma politico del governo, ma è il dibattito parlamentare, come può essere la questione del divorzio, dell'aborto, dei grandi leggi del passato. Su queste il Parlamento riesce ad avere un certo controllo, una certa spinta e un certo risultato. Tutto il resto lo fa il governo. Il governo è il principale motore dell'attività legislativa. Perché? Innanzitutto perché il governo ha i dati. E in secondo luogo perché il governo si suppone avere la maggioranza. Avere i dati non è una cosa da poco. Fare un'opera pubblica, fare una riforma fiscale, fare una riforma della scuola e così via, implica avere dati non soltanto economici, ma anche delle organizzazioni amministrative, dati tecnici. E questi vengono ovviamente attinti nei palazzi del governo, cioè dai ministeri. I ministeri non sono solo strutture burocratiche, sono anche strutture tecniche. Se uno vuole capire qualcosa, non so, del sistema idrogeologico italiano, non va in Parlamento, va a un ministero. La direzione del ministero dove ci sono le mappe, i dati statistici e così via. È lì che conosce le cose, è lì che ha il supporto cognitivo, conoscitivo per fare una legge di legge. E più delle volte il ministero a questo punto dice qua ci vuole la legge per disciplinare questo settore, per cui l'iniziativa parte dal ministero stesso. Bisogna essere dei pazzi pensare di fare una riforma della giustizia senza passare per la conoscenza, per esempio, dell'apparato della giustizia, i dati statistici sulle cause, sulle impugnazioni, la collocazione delle procure. Sono tutti problemi di conoscenza materiale, senza la quale la legge non si può fare, se si fa è una cavolata. Per cui man mano si va tecnicizzando l'attività politica, più si sposta tesi verso il governo, più le cose sono economicamente, finanziariamente, tecnicamente, scientificamente, organizzativamente complesse, più il peso si sposta sul governo. C'è anche un'altra cosa da dire. Il governo governa. Il governo rappresenta l'Italia all'estero. Alla comunità europea non ci sta il Parlamento, ci sta il governo. All'ONU non ci sta il Parlamento, ci sta il governo. Nei trattati internazionali, a WTO, ci va un rappresentante del governo. Capite? Per cui diciamo che tutto l'input che deriva dal sistema comunitario o dal sistema internazionale passa per il governo e solo il governo può presentare i disegni di legge per attuare gli impegni che so io del mercato globale oppure della comunità europea. Il Parlamento è sostanzialmente tagliato fuori e questo è un modo di tutte le democrazie moderne, una sostanziale perdita di peso delle assemblee elettive a favore degli esecutivi che sono sempre più grossi e sempre più esclusivi nella capacità di conoscere e decidere. Per questo, quando il governo presenta un disegno di legge, se ha una maggioranza, ma quasi sempre in buca, nel senso che ha una maggioranza politica formata su un programma politico e il governo ha le conoscenze tecniche per dare attuazione a quel programma e a nonché altre cose che vuole fare. E in Parlamento si trova sempre in corsia privilegiata. Il governo a sua volta, per presentare un disegno di legge, si chiamano disegni di legge quelli del governo, gli altri si chiamano proposte di legge, non si legge di perché, non lo so. Per presentare un disegno di legge, il governo deve seguire un suo procedimento, un subprocedimento, per cui ci sarà un ministro a proporlo, va nel consiglio dei ministri, viene autorizzato e poi finalmente diretta una proposta di legge. Ministro e consiglio dei ministri sono nozioni che sicuramente avete già, il nostro governo è un organo complesso, nel senso che è composto da altri organi, da più organi. Ogni ministro è un organo del governo, insieme formano il collegio, il Consiglio dei Ministri, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutte le decisioni politicamente decisive, importanti, tutte quelle che impegnano l'indirizzo politico, cioè il programma di governo, devono passare dal Consiglio dei Ministri. Perché il Consiglio dei Ministri garantisce la collegialità. È lì che Mastella e Di Pietro regolano i loro conti. Non dovrebbero farlo in televisione, dovrebbero farlo in Consiglio dei Ministri. A camere chiuse, insultano, commentano il mestiere della loro tipo fermitrice, fanno quello che vogliono, dopodiché apre la porta ed esce l'opinione del governo, questo se noi fossimo un paese ben regolato. E il Consiglio dei Ministri, però, è una collegiale che appunto assorbe le pulsioni dei vari ministeri che sono in tensione. Ogni ministro pensa che il suo ministero sia più importante, ha bisogno di soldi per realizzare grandi cose, spesso hanno anche i ministri contrastanti, perché è probabile che il ministro che si occupa di industria abbia in cura interessi contrastanti con il ministero, cioè il ministro che si occupa di ambiente. Per cui la sede collegiale è la sede in cui le varie iniziative ministeriali e i vari interessi rappresentati dai ministeri devono trovare la quadra, come si dice nel linguaggio psicologo dei giornalisti, cioè devono essere conciliati, bilanciati, unificati attorno a un indirizzo politico. Dopodiché ne esce un testo di disegno di legge che va presentato al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica deve autorizzare il disegno di legge. Non ne parlo adesso perché entra nel quadro delle funzioni del Presidente della Repubblica. Dopodiché, finalmente, il governo fa la sua iniziativa legislativa. Scegliendo se presentare il disegno di legge alla Camera o al Senato. Qualcuno vi avrà sicuramente detto che noi abbiamo un sistema bicamerale e che il nostro bicameralismo è un bicameralismo perfetto. Giusto? Cosa vuol dire che un bicameralismo perfetto? È perfetto nel senso che entrambe le Camere hanno i medesimi poteri. Questo non è scritto così in Costituzione. La Costituzione dice semplicemente due cose. Che le leggi vanno approvate da entrambe le Camere. E, in secondo luogo, che il governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Punto. Non ci dice altro. Non ci dice come devono essere approvate le leggi di entrambe le Camere. Non ci dice che entrambe le Camere hanno gli stessi diritti nel corso del procedimento legislativo. Questo non c'è scritto nelle regole costituzionali, per cui il bicameralismo perfetto non è un dogma del nostro sistema costituzionale. Diciamo che il nostro sistema costituzionale lo favorisce dicendo le leggi devono essere approvate dalle due Camere e il governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere, cosa per esempio in America non c'è. Anche perché il governo non c'è la fiducia della Camera, ma le funzioni del Congresso e del Senato sono le funzioni diverse. O così in Inghilterra tra la House of Lords e la Camera dei Comuni. C'è da dire invece che in via di prassi, quindi non in via di regola, ma in via di prassi, il nostro sistema è stato murato, cementificato come un sistema a bicameralismo perfetto. Perché sottolineo questo aspetto? Perché questa è una cosa su cui vi pregherei di cercare di usare il daulico liquido versato nel cervello, per evitare l'età estrema di tutti gli equivoci, le impostazioni concettuali di cui generalmente siamo pieni, sia nei giornali che parlano senza sapere di cosa parlano, sia anche nei libri di testo, anche quello che dicono i giuristi va disimpostato. Per esempio, il governo ha presentato la legge finanziaria. Vedremo mercoledì che cos'è la legge finanziaria. La legge finanziaria, diciamo, è lo strumento di bilancio più importante. Per prassi, il governo alterna la presentazione della Camera al Senato. Se una volta, se un anno la presenta prima la Camera, l'anno dopo la presenta prima il Senato. Il governo, entro 10 giorni della sua costituzione, deve chiedere la fiducia alle Camere. Per prassi, un governo la chiede prima la Camera e quello dopo la chiede prima il Senato. Ma queste non sono regole, sono prassi. E ve lo sottolineo perché se avessero la volontà di cambiare questo sistema, noi senza modificare niente in Costituzione avremmo eliminato il bicameralismo perfetto. Cioè il bicameralismo perfetto non è una necessità costituzionale. Basterebbe che nei regolamenti parlamentari delle Camere si dicesse che quando una Camera ha già approvato il testo non si votano più emendamenti, questo lo può fare il regolamento parlamentare, senza cambiare la Costituzione, e allora a questo punto il governo presentando questo rio alla Camera il supplemento del bilancio farebbe della Camera l'unica Camera dove si discute realmente del sistema di bilancio, mentre il Senato sarebbe sulla strada, come dire, di occuparsi di altre cose. È quello che è successo in Inghilterra. La Camera dei Lords è stata progressivamente promessa dal procedimento legislativo tramite una serie di decisioni e di prassi, di usi e qualche volta. Ma noi invece la prassi, e quindi la volontà politica, non la lettera costituzionale, ha cementificato il bicameralismo e di conseguenza il governo si comporta in maniera del tutto, come dire, neutra rispetto al bicameralismo. Non sceglie quale dei due rami vestire il primo della cosa, ma segue una regolarità, non una regola, una norma di comportamento non giuridica, per cui alterna le due camere in modo da mantenerle sullo stesso preciso piano. Con qualche anche il vantaggio, perché non sempre questo è razionale sul piano della cosa. Possiamo chiudere la parte iniziativa. L'iniziativa si conclude dunque con il deposito di questo atto, è scritto e diviso per articoli, corredato da una relazione che ne illustra il senso, presso l'ufficio di presidenza della Camera o del Senato. Quello che ci deve fare. Dopodiché l'ufficio di presidenza è autonomo nel decidere se e come e quando questo progetto di legge verrà preso in esame. E qui c'è il primo insabbiamento. Insabbiamento è espressione metaforica per dire che un progetto di legge è completamente sparito, non se ne parla più. Tutte le proposte degli elettori vengono insabbiate già in questa fase, sepolte dalla sabbia del tempo, perché è una scelta politica discrezionale degli uffici della Camera e in particolare della conferenza di capigruppo, per cui sono i capi dei gruppi parlamentari che devono decidere che cosa va in discussione, scegliere gli oggetti da portare in discussione e i tempi di questa discussione. Questa è una scelta politica anche piuttosto difficile, perché viene fatta da un organo che rappresenta ciascun gruppo politico. E va fatta tendenzialmente all'unanimità. Bisogna trovare il cambio nei regolamenti di Camera e Senato, ma quando non si raggiunge l'unanimità è il Presidente della Camera o del Senato a decidere. Quindi già qui abbiamo una scelta politica cospicua, fondamentale, perché è a questo momento che si decide già se un procedimento va avanti e se va avanti a una alta o a bassa velocità, oppure viene interviato. A questo punto entrano in gioco le commissioni, e qui è necessario spiegare. Tutti i parlamenti moderni lavorano per commissioni, quindi c'è l'aula, che è diciamo il plenum. L'aula è l'assemblea, come si dice che l'aula si è pronunciata, vuol dire che tutta la Camera o tutto il Senato si è pronunciato su quell'argomento. Ma accanto all'aula lavorano le commissioni permanenti. Le commissioni permanenti sono organi che si costituiscono subito all'inizio della legislatura. Appena si costituisce il Parlamento, si costituiscono le commissioni. Le commissioni sono divise per materie. C'è un parallelismo tra le commissioni permanenti e i ministeri. Così come c'è un ministero della salute, della sanità, c'è una commissione permanente per la sanità. C'è una commissione permanente per la pubblica istruzione e c'è una commissione, un ministero della pubblica istruzione, e così via. Diciamo che non è esattamente identico, ma le aree sono più o meno corrispondenti. E questo è un aspetto estremamente interessante, come vedremo in seguito, per capire come si svolge il lavoro della Camera e la legislazione. Allora, il Presidente dell'Assemblea assegna alla Commissione competente la istruttoria sul progetto di legge. La commissione permanente è composta col criterio proporzionale, cioè ogni gruppo viene rappresentato da un numero di deputati o senatori proporzionale alla sua consistenza. Anche questa non è una regola, ormai è solo una parte della regola, lo dirò dopo, ma è un fatto, di fatto si organizza così. Per cui un piccolo gruppo avrà un commissario, un grande gruppo deve avere 12. Questi membri delle commissioni sono designati dai gruppi parlamentari. E questo è un aspetto molto importante. Molto importante. Nel senso che c'è una spontanea decisione da parte dei deputati e del loro gruppo per la scelta delle commissioni. Allora, se voi aprite le commissioni, farete delle scoperte evidenti, e cioè che nella commissione sanità ci sono un sacco di medici, nella commissione ricerca università un sacco di professori universitari, nella commissione giustizia un sacco di avvocati magistrati, nella commissione agricoltura un sacco di soggetti interessati alla produzione agricola. Capite? C'è in sostanza una tendenza a costruire commissioni che si identificano con interessi settoriali. E apportano naturalmente al lavoro del Parlamento anche la loro specializzazione, perché è indubbio che la commissione di sanità, se è fatta da medici e paramedici, avrà una certa competenza sulla questione della sanità. ma è anche dubbio che in quella commissione gli interessi professionali si organizzano, danno competenza, ma anche specializzano, come dire, gli interessi politici. Le commissioni hanno una funzione referente come procedimento normale. La Costituzione prescrive, articolo 72, che tutti i progetti di legge devono essere istruiti, esaminati da una commissione referente, prima di arrivare in aula. Tutti. Per cui non ci può essere il salto di questo passaggio, anche se nelle ultime due legislature c'è stata un'applicazione molto abusiva dei regolamenti parlamentari, rendendo spesso formale il passaggio in commissione, lo si era. Cosa molto grave. Cosa vuol dire che devono esaminare e referire? Vuol dire che le commissioni svolgono un esame per tre letture. Che poi vedremo essere spesso nell'aula. Letture cosa vuol dire? Che fanno tre fasi, vedete come i procedimenti di ogni scatola si scompongono di altre scatole. E sono tre fasi abbastanza logiche, che tutto sommato uno potrebbe anche non ricordare perché ci arriva l'intuito. Nella prima fase si discute le linee generali del progetto. Le linee generali del progetto. C'è un disegno di legge per restituire un obelisco all'imprenditura memoria di Garibaldi. La commissione dice: non mi sembra che sia il momento di prendere soldi. Fine la discussione. Cioè, già nella fase sulle linee generali ci possono essere tagliole. È abbastanza ovvio, non è che iniziamo a discutere di che misure e quanto costa, se possiamo già dire che non ce ne frega niente. C'è un voto per passaggio all'esame successivo, e questo voto può essere un voto negativo, e allora l'esame della commissione referente finisce là. E riferirà all'Aula che la Commissione ritiene che non bisogna proseguire nella discussione di questi temi. Se invece passa questa prima fase, incomincia la seconda fase, che è la più lunga e importante, che è la fase in cui si discute articolo per articolo, non più le linee generali, ma ogni singola disposizione. E qui si portano gli emendamenti, allora si può dire. Sì, l'obelisco dedicato a Garibaldi, ma anche a un novizio. Primo emendamento, si discute, si vota, mi sembra un servizio. Poi il secondo emendamento, sarà lungo 2.400 metri. Facciamo 2.700. E qui, articolo per articolo, si modifica il testo della proposta di legge. Alla fine può essere che la proposta di legge sia completamente diversa da quella iniziale. E quindi c'è la terza fase, che è la votazione finale. Qui si vota il risultato della seconda fase. Cioè si vota in blocco quello che è il risultato della discussione e della votazione articolo per articolo e tutti gli emendamenti. Può capitare, per esempio, che il promotore di quella legge voti contro in questa fase, quindi dice: guardate, l'avete talmente sconciata emendandola che io non sono più favorevole, voterò contro alla legge che io stesso proposto. La votazione finale è il bilancio della seconda fase. A questo punto la commissione ha esaurito i suoi lavori e nomina dei relatori. Questi relatori vanno in aula e in aula riferiscono sui lavori della commissione. All'aula è presentato un testo in doppia colonna, sulla colonna di sinistra c'è il testo originale della proposta di legge, sulla colonna di destra il testo emendato, come votato dalla commissione, e i relatori, che sono i relatori di maggioranza e di minoranza, dicono perché hanno votato sì o perché hanno votato no, fanno a favore o contro la legge. E con questo inizio la discussione in aula. la discussione in aula si svolge esattamente come in commissione, per tre letture. Una prima lettura sulla discussione di linee generali, bocca, seconda lettura articolo per articolo, terza lettura con votazione finale. Vedete, le tre letture sono identiche in commissione e in aula. E questo è il